Bene, il tempo corre veloce, abbiamo avuto davvero un buon tempo di lode e adorazione, siamo grati a Dio per questo tempo speciale, grazie anche a Giuseppe. Ora, come appena stato detto, vogliamo sentire che cosa lui abbia da dirci oggi, vogliamo fiondarci subito nella parola e vogliamo andare a prendere insieme solo un paio di versetti, anzi solo due versetti che si trovano riportati nel libro dei Proverbi, capitolo 11, versetti 12 e 13, facile, 11, 12, 13, capitolo 11, versetti 12, 13. Chiaro? Queste sono le verifiche dei prof a scuola, no? Quando vedono se gli allievi sono attenti. Vabbè. Allora, Proverbi 11, 12 e 13, dove troviamo scritto quanto segue: chi disprezza il prossimo è privo di senno, ma l'uomo prudente tace. Versetto 13: chi va sparlando svela i segreti, ma chi ha lo spirito leale tiene celata la cosa. Allora, due semplici versetti che ci trasmettono una chiara verità. Noi non dovremmo mai disprezzare nessuno, non dovremmo mai considerare una persona indegna della nostra stima, siamo d'accordo? Dovremmo imparare quindi a tacere, starcene zitti. Non dovremmo sparlare, non dovremmo farlo. Non dovremmo svelare delle confidenze che ci sono state fatte, ma dovremmo celarle. Dovremmo custodire. C'è già qualcuno che comincia a sorridere. Dovremmo custodirle. Il tema di oggi quindi è questo. Oggi voglio parlarvi dell'importanza di stare zitti. Voglio parlarvi dell'importanza di riuscire a starci zitti. No, sto scherzando. Oggi voglio parlarvi di come sia importante parlare di meno di certe cose, come sia importante non parlare proprio di altre cose e infine come sia importante parlare di più e meglio di altre cose ancora. Parlare di più spesso e con maggiore convinzione di altre cose ancora. Oggi ci occuperemo di ciò che noi diciamo per rapporto a ciò che dovremmo dire o non dire. Tenuto presente che, cominciamo a gettare la base, in Proverbi 10, non vi dico il versetto, così ve lo cercherete magari oggi pomeriggio, comunque Proverbi 10 dice così, attenzione, dice: nella moltitudine di parole non manca la colpa. Le statistiche ci dicono che le donne, ahimè, sembrerebbe sparino in un giorno qualcosa come 20.000 e più parole. Per quanto riguarda gli uomini, sembra che siamo fermi a 7.000, una roba di questo genere. Quindi questo versetto, diciamo, la statistica, si rivolge soprattutto alle donne, ma si rivolge comunque a tutti. Dice: nella moltitudine delle parole non manca la colpa. Quindi più parliamo, più ci mettiamo nei guai. Questo è un fatto generale. Ma chi frena le labbra è prudente. Ok? E poi dice in Levitico 16, qui il Signore piuttosto severamente dice: non andrai qua e là facendo il diffamatore. E il diffamatore è colui che rovina la fama altrui. Ok? Quindi non andrai qua e là facendo il diffamatore, colui che diffama, colui che denigra, colui che scredita, colui che danneggia la reputazione di qualcun altro. Ok? E oltre a questo, non attesterai il falso. Io sono il Signore. Quindi, prudenza. Eppure, fatta questa premessa, quanto è facile parlare a sproposito. Quanto è facile dire delle cose delle quali poi magari ci pentiamo. Quanto è facile giudicare o criticare o sminuire gli altri. Facile? Molto facile, credo. Quanto è facile riferire ciò che non andrebbe riferito? Quanto è facile invece starci zitti quando al contrario dovremmo dare fiato a parole di consolazione, a parole di esortazione, a parole di ammonimento talvolta anche. E lì magari invece stiamo zitti. Quando dovremmo dare fiato all'amore che c'è dentro di noi, alla fede che c'è dentro di noi, alla giustizia che il Signore vuole comunque che regni tra i credenti. E il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è questo: il dono della parola e del silenzio. Il dono della parola e del silenzio. E prima di procedere vorrei fare un piccolo sondaggio. Piccolo sondaggio. E voglio chiedervi, che cos'è uscito dalle nostre bocche di cui non siamo particolarmente fieri? Non dico dalla nascita, parliamo dell'ultimo mese, facciamo così, ultimo mese, ok? Allora, io vi dico che cosa potrebbe essere e alza la mano colui o colei che può affermare non mi riguarda. Attenzione. Bugie. Parolacce. Ah, ci sono due persone, tre persone valorose. Bene. Lamenti. Critiche. Critiche costruttive, critiche distruttive. Pettegolezzi? C'è qualcuno che... Insulti? Bene, bene, bene. Minacce? Se non fai questo io... Qualcuno di più? Rimproveri carichi di risentimento. Le mani si alzano. Giusto, ci devi pensare, giusto. Commenti autocelebrativi. Io sono meglio di... Beh, qualcuno, bene. Informazioni riservate o confidenziali? Informazioni... Ah, qualcuno c'è. Grazie, Signore. Parole sarcastiche o parole volte a ridicolizzare qualcuno? Barzellette volgari? Finti apprezzamenti, cioè... Ok. Beh, una statistica che può rincuorarci, ma serviva solo per, così, offrire qualche spunto di riflessione. In Giacomo, al capitolo 3, l'apostolo Giacomo, che si indirizza nella sua lettera ai credenti, agli ebrei, sparsi in tutto il mondo, ci mette in guardia e dice... che sarebbe consigliabile non essere in molti a voler far da maestri. E il motivo è semplice. Il giudizio nei confronti di coloro che predicano, di coloro che insegnano o di coloro che condividono la parola è un giudizio più severo. Ok. Quindi chi parla molto, facendo molto uso chiaramente della lingua, che nello stesso passaggio, nello stesso capitolo è definita un fuoco che facilmente si propaga e contamina, beh, ognuno di noi rischia a questo punto di commettere un errore. E l'errore che rischiamo di commettere è quello di benedire il Signore e contestualmente di maledire i fratelli e le sorelle, maledire gli uomini. E allora l'apostolo Giacomo dice: ma non è possibile che da una medesima fonte esca acqua salata e acqua dolce? Non può succedere, non succede in natura. E quindi non deve essere così. Non deve essere così. E come fa a non essere così? Con l'aiuto e la grazia di Dio. Con l'intervento dello Spirito Santo nelle nostre vite, con la saggezza che scende dall'alto. Non sarà così. Sempre Giacomo, poco più avanti, capitolo 4, versetto 11, dice, attenzione, dice: non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. E più avanti, versetti successivi, dice: uno solo è il giudice, uno solo è il legislatore, il Signore. Quindi, chi sei tu che giudichi gli altri? Pensi di essere un giudice? Pensi di essere un legislatore? Attenzione! E quindi veniamo messi in guardia dal fatto di sparlare, di poter sparlare magari di qualcuno, ad esempio rivelando delle cose che riguardano il loro passato remoto. Magari uno conosce una persona e comincia a stimare questa persona. Poi arriva uno che la conosce da tempo e dice: ma forse tu non sai che 30 anni fa questo individuo ha fatto questa cosa. E quindi hai polverizzato la fama, la reputazione di questa persona. Noi potremmo criticare lo stile di vita di qualcun altro e anche lì sbaglieremmo. Oppure potremmo marchiare le persone con un aggettivo dispregiativo. E questo ci risulta abbastanza facile, no? Etichettiamo le persone con una grande facilità. Ad esempio, quello imbranato, quello inaffidabile, quello incoerente o quella incoerente, quello avaro, quello spendaccione, quello è freddo, molto, molto freddo, molto, molto freddo. Quello è invadente, quello è taciturno, quella è logorroica, quella è pigra, quello lì è iperstressato, quello lì è timido, molto, eccessivamente timido, quello o quella è presuntuoso, è presuntuosa. Ora, forse non ci rendiamo conto, ma molto frequentemente, più frequentemente di quanto ci piacerebbe ammettere, noi talvolta ci dimentichiamo che condanniamo un comportamento, ma in realtà facciamo la stessa cosa. Molto spesso facciamo la stessa cosa. Magari in altra forma, ma facciamo la stessa cosa. E come si chiama questo peccato? Questo peccato si chiama ipocrisia, ok? Si chiama ipocrisia e non per niente il maestro disse ai suoi discepoli di guardarsi dal lievito dell'ipocrisia. Luca 12, versetti 2 e 3, dice così. Attenzione che cosa dice, perché è molto interessante. Dice: non c'è niente di nascosto che non sarà svelato. Non c'è niente di segreto che non sarà conosciuto, poiché tutto quello che è stato detto nelle tenebre sarà udito nella luce. E poi continua dicendo: quello che avremo detto all'orecchio nelle stanze interne, quello che avremmo detto in quel modo, all'orecchio, nelle stanze interne, sarà proclamato sui tetti. Allora, quella sarà l'unica occasione in cui faremmo volentieri a meno di uno schermo gigante QLED 5D con tanto di sistema Dolby Surround tipo cinema, perché non so in che modo, ma quando si finirà davanti al tribunale di Cristo ci sarà il film, partirà il film. Allora, in quel film ci saranno delle cose delle quali saremo fieri. Non lo so quante. Poi però ci saranno anche le cose che abbiamo detto in segreto, che pensavamo fossero dimenticate. No, gli saranno proiettate. Tutto verrà visto nella luce. Non so se il Signore stabilirà pure che gli altri vedranno quello che noi abbiamo combinato o solo noi il Signore. Questo non ve lo so dire, non è scritto nella parola. Comunque sia, anche se ci fossero gli altri a vedere, perché quando poi arriva il turno dell'altro, ridevi forse di me, meglio di no, perché lì non ci sarà proprio nulla da ridere, saremo belli tranquilli al tribunale di Cristo. Ma grazie a Dio per il tribunale di Cristo, perché il tribunale di Cristo è previsto durante il tempo della grande tribolazione sulla terra e quindi riguarda coloro che saranno salvati. C'è un altro tribunale che è quello del trono bianco, del grande trono bianco. Lì le cose saranno un pochino differenti perché verranno aperti i libri, verrà aperto il libro della vita e chi non sarà stato scritto nel libro della vita chiaramente sarà condannato per l'eternità. Quindi una cosa piuttosto seria. Ora, a fronte di queste cose è possibile che qualcuno di noi possa provare un certo minimo o più pronunciato senso di colpa. Sì o no? Un pochino, eh? Pensando all'ultimo mese, poi sì, pensiamo agli ultimi anni in cui abbiamo magari fatto cattivo uso della nostra bocca, della nostra lingua. E se dovesse succedere che stiamo provando un senso di colpa, non dovremmo né deprimerci, perché sarebbe sbagliato, però neanche dovremmo far finta di niente. Questo perché se il Signore ci sta parlando in questo modo, se il Signore si sta rivolgendo a noi questa mattina in questo modo, significa che molto probabilmente c'è del margine di manovra per migliorare. Giusto o non giusto? Il Signore non punta il dito semplicemente per dire siete disastrati, non avete speranza. No, proprio perché desidera fare in modo che attraverso il suo Spirito questo margine di manovra che esiste per migliorare possa essere sfruttato. E quindi dobbiamo stare attenti all'uso che noi facciamo delle nostre bocche e delle nostre lingue, anche perché la Scrittura ci dice chiaramente che il Signore detesta le critiche, le detesta, e detesta pure quelle critiche che magari potrebbero avere anche un certo fondamento. Chi di voi si ricorda di Mosè? Penso ci ricordiamo tutti di Mosè. A un certo punto della sua vita, verosimilmente dopo la morte di Sefora, lui, dice la Scrittura, si prende per moglie una cusita. Si prende per moglie una donna etiope, una donna di colore, una donna che di sicuro non faceva parte del popolo di Israele. A fronte di questa scelta di Mosè, come reagiscono i suoi fratelli? Come reagiscono Miriam e Aronne? Reagiscono malissimo. Reagiscono malissimo, cominciano a sparlare di lui, cominciano a sparlare di quella donna e a un certo punto si dicono: ma come? Ma in fondo, anche di noi il Signore si è servito per parlare al popolo. Anche noi abbiamo il dono della profezia. Anche noi siamo stati strumenti di Dio. E adesso, nostro fratello, che cosa sta combinando? Come sta agendo? Che cosa sta facendo? E quindi loro si dicono abbastanza convinti di avere le carte in regola per riprendere Mosè in grande stile. Si è sposato una cusita. Lui, il condottiero, avrebbe dovuto sposarsi con una donna di Israele. Poco importa se questa cusita si fosse convertita. Ma loro criticano la scelta di Mosè. che succede? Una chiamata da sopra. Mosè, potreste gentilmente venire tutti e tre alla tenda di convegno? Allora, voi potete immaginarvi, Mosè, che va dai fratelli, il Signore mi dice che dobbiamo andare alla tenda di convegno. Da quello che poi succede, è presumibile che quella che ha parlato sia stata Miriam e che però Aronne abbia fatto nient'altro che dire no, hai ragione, no, è vero quello che dici, no, è proprio così. Però lei parlava e lui probabilmente zitto senza contraddirla. Il Signore li chiama tutti e tre alla tenda di convegno. E quando entrano nella tenda di convegno, scende la nuvola dalla presenza di Dio. E a quel punto il Signore dice a Miriam e ad Aronne, venite avanti. Venite verso di me. E quindi, questo è riportato in Numeri 12, sostanzialmente il Signore dice così a Miriam e ad Aronne, dice, vi è una grande differenza tra voi, anche se siete stati miei profeti, e Mosè. A voi io rivelo le cose mediante delle visioni, mediante dei sogni. Ma con Mosè, mio servo, io parlo faccia a faccia. Per questa ragione, per questo motivo, come avete osato parlare contro di lui? E che succede? Immediatamente Miriam viene colpita da capo a piedi dalla lebbra. Ed è solo attraverso l'intercessione di Mosè che viene guarita 7 giorni dopo. Quindi per 7 giorni rimane lebbrosa e quindi separata da tutti, separata da Dio, separata da tutti quanti. Allora, questo ci fa comprendere quanto sia importante agli occhi di Dio il fatto di astenerci il più possibile, anche se è una grande tentazione per tutti noi, astenerci il più possibile dal criticare, commentare, sminuire, diffamare, rivelare cose segrete, rivelare cose che magari altri non conoscono. È meglio astenersi dal farlo. Stabilito quindi che non dovremmo spettegolare, che non dovremmo criticare, che non dovremmo disprezzare, che non dovremmo lamentarci, che non dovremmo vantarci, che non dovremmo umiliare qualcuno, che non dovremmo diffamare qualcuno, che non dovremmo etichettare qualcuno, che non dovremmo rivelare dei segreti. E qualcuno potrebbe dire, no, attenzione, io non sono vincolata dal segreto pastorale. Ho sentito una cosa, posso raccontarla. Allora, se tecnicamente questo potrebbe essere vero, alla luce di quello che abbiamo appena letto, è consigliabile, anche se non sei vincolato da un segreto pastorale o di altro genere, sarebbe consigliabile che tu ti astenga, che io mi astenga in primis, dal rivelare, dal raccontare determinate cose e, come dicevamo, anche dal criticare. Anche perché, come dicevamo prima, ci sono certe cose che se noi riusciamo a starci zitti, mai si sapranno. Ed è meglio così. Che necessità c'è di andare a raccontare dei fatti magari vecchi di anni per screditare qualcuno agli occhi di qualcun altro che magari stimava quella persona? Tutti noi commettiamo degli sbagli, tutti noi commettiamo dei peccati. Ma che serve continuare a rivangare i nostri errori passati? Serve a qualcosa? Non serve a nulla. Eppure c'è una grande tentazione di offrire un complemento di informazioni in merito a questo fratello, a quell'altro fratello, a quella persona, a quell'altra persona. Forse tu non sai che, ma io lo so e te lo voglio raccontare, in modo che tu abbia un quadro più completo della persona. No, lascia fare alle situazioni della vita, e se effettivamente una persona ha ancora una difficoltà in qualche ambito, beh, lo si vedrà, lo si scoprirà. Quindi dobbiamo stare veramente attenti ed essere guidati da parte di Dio in questo. Ora, stabilito questo, ciò che non dovremmo fare, la domanda che possiamo porci per concludere è questa: ma allora che cosa dovremmo dire? Cosa faremmo bene a dire? E ci sono almeno due cose che faremmo davvero bene a dire. La prima la troviamo riportata in 1 Pietro, capitolo 3, il versetto 9. 1 Pietro 3, versetto 9, dove dice così. Dice: non rendete male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite, poiché a questo siete stati chiamati affinché ereditiate la benedizione. Ok? Quindi la prima cosa che dovremmo fare e che dovremmo sforzarci a fare con l'aiuto dello Spirito di Dio, per la grazia di Dio, è quella di benedire, di dire bene. Di dire bene di chi? Di dire bene di Dio, di dire bene del piano di Dio, di dire bene di noi stessi e di dire bene degli altri. Siamo d'accordo? Benediciamo il Signore, benediciamo il suo proposito per la nostra vita, benediciamo noi stessi perché possiamo essere strumenti nelle sue mani per benedire gli altri e benediciamo gli altri. Amen? Siamo d'accordo? Quindi prima priorità, il fatto di benedire il nostro prossimo, perché nel momento in cui noi benediremo il nostro prossimo, ci fa capire questa scrittura che la benedizione verrà con noi, su di noi, per noi, il favore di Dio ci accompagnerà. Siamo d'accordo? È importante che siamo d'accordo. Siamo d'accordo? Bene, siamo d'accordo. La seconda cosa che dovremmo fare la troviamo riportata in 2 Timoteo, capitolo 4, versetto 2. 2 Timoteo 4, 2. Che cosa dice l'apostolo Paolo al suo, diciamo, figlio spirituale Timoteo? Gli dice: predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Poi gli dice: convinci, rimprovera, esorta. Qui cosa dice? Riprendi, sgrida, esorta, ok? Con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Il secondo compito che ci è stato affidato e per il quale possiamo usare tranquillamente la nostra bocca e la nostra lingua è quello naturalmente di proclamare la parola. Proclamare la parola, insegnare la parola, condividere la parola, raccontare la parola di Dio. Perché la fede che ci serve per affrontare le innumerevoli circostanze avverse di questa nostra vita terrena, e ne abbiamo di circostanze avverse, la fede che ci serve per affrontarle non la si trova, non cresce sulle piante, non la si compra su Amazon. Quella fede si acquisisce leggendo, meditando e proclamando la parola di Dio. Quanti dicono amen? E allora ecco la seconda cosa che siamo chiamati a fare. La seconda cosa è quella di, appunto, proclamare la parola, predicare la parola, condividere la parola, far conoscere la parola. E naturalmente per poterlo fare abbiamo bisogno di, a nostra volta, conoscerla. C'è un tempo per ogni cosa, dice la scrittura. C'è un tempo per parlare e c'è un tempo per tacere. E questo dovremmo ricordarlo a noi stessi. C'è un tempo per parlare e c'è un tempo per starcene zitti. E proprio perché la tentazione di parlare e di diffondere determinate informazioni è una tentazione grande per tutti noi, è importante chiedere al Signore, ogni mattina idealmente, la sua grazia affinché possiamo frenare la nostra bocca, frenare le nostre lingue, frenare i commenti che escono come un fiume in piena dalle nostre bocche. E quindi stare molto molto attenti e muoverci in sintonia con quello che lo Spirito Santo ci dice di fare. E se lo Spirito Santo ci fa sentire qualche cosa, ascoltiamolo e asteniamoci. Asteniamoci dal parlare quando il Signore ce lo mostra. C'è un ultimo passaggio della Scrittura che voglio condividere con voi e abbiamo terminato. Si trova nel libro dei Proverbi, al capitolo 25, e il versetto che ci interessa è il versetto 11. Proverbi 25, 11, dove troviamo scritto quanto segue. Dice: le parole dette a tempo sono, nella mia traduzione dice, sono come frutti d'oro in vasi d'argento cesellato. E lì dice pomidoro in vasi d'argento cesellato. Ma abbiamo capito, le parole dette a tempo, dette nel momento giusto, dette sotto la guida e l'impulso dello Spirito Santo, valgono parecchio agli occhi di Dio. Le parole dette a tempo sono frutti d'oro ai suoi occhi. E quindi siamo chiamati in questo giorno da parte dello Spirito di Dio a esaminare noi stessi e a dirci: Signore, sì, ho veramente bisogno del tuo aiuto perché io possa essere strumento nelle tue mani e affinché la mia lingua, che facilmente è un fuoco, che combina danni, possa essere guidata da parte tua e che quindi io possa astenermi sia dal criticare, sminuire e quant'altro, sia dal rivelare le cose che sono venuto a sapere e che sarebbe buono che tenessi per me. Siamo d'accordo? Questo è quello che voleva dirci il Signore in questo giorno e quindi vi chiedo semplicemente di alzarvi in piedi, vogliamo pregare. E vogliamo chiedere al Signore il suo aiuto affinché quello che abbiamo detto insieme possa essere messo in pratica. Signore, ti voglio benedire in questo giorno e ti voglio ringraziare per la tua parola. Ti ringrazio, Signore, perché la tua parola è una lampada al nostro piede, una luce sul nostro cammino. E grazie, Signore, perché in questo giorno ci hai parlato in modo molto chiaro e ci hai esortati individualmente a stare molto attenti a ciò che diciamo, a ciò che raccontiamo, a come usiamo la nostra bocca, a come usiamo le nostre lingue. Signore, in questo giorno riconosciamo di aver commesso degli sbagli, di aver commesso dei peccati, di aver agito con leggerezza, di aver permesso alla nostra bocca di partire a briglia sciolta nel commentare questa o quell'altra cosa, nel rivelare cose che avremmo fatto bene a tenere per noi. Signore, abbiamo commesso lo stesso sbaglio che hanno commesso Miriam e Aaron e abbiamo visto nella tua parola quanto questo sbaglio sia grave ai tuoi occhi e quindi ti chiediamo perdono, Signore. Nel nome di Gesù, Padre, ti vogliamo chiedere perdono. Grazie per il sangue di Gesù che ci lava e ci purifica anche da questo peccato, anche da questo modo di agire che tu non approvi. Oggi, Signore, ti chiediamo grazia, la tua grazia, affinché il tuo spirito guidi le nostre bocche, guidi le nostre lingue e ci permetta di usare le nostre bocche, le nostre lingue nel modo giusto, nel modo che tu approvi. E Signore, grazie per come tu ci aiuti a benedire il nostro prossimo e per come tu ci aiuti a proclamare la tua parola. Queste vogliamo che possano essere le nostre priorità. Signore, da soli non ce la possiamo fare, ma con te sì. E quindi grazie per l'opera del tuo Spirito. Grazie per come il tuo Spirito è in noi e attraverso di noi ci consente di essere quei figli che tu approvi, ai quali tu dici: ben fatto, mio servitore, ben fatto, mia servitrice. E quindi, Signore, in questo giorno vogliamo proclamarti, vogliamo lodarti, vogliamo innalzarti. Perché, Signore, quando tu ci riprendi, lo fai con amore e lo fai con uno scopo meraviglioso, Signore, quello di aiutarci a rialzarci e a fare la tua volontà. Benedico, Signore, nel nome di Gesù, ogni mio fratello, ogni mia sorella, benedico me stesso, Signore, e ti rendo grazie, Signore, perché questa parola scende nel nostro profondo, nella nostra anima, nel nostro spirito, e ci aiuta a fare un miglior lavoro da oggi in avanti, da ora in avanti, Signore. Ti benediciamo in questo giorno, ti esaltiamo, ti glorifichiamo e ti rendiamo grazie per ogni cosa nel nome di Gesù. Grazie Padre, grazie Papà, grazie Signore per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. 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 Amen.